parliamo di Donald Trump. Ne sentiamo parlare quotidianamente da quando è diventato presidente degli Stati Uniti per la seconda volta. Anche noi in redazione ovviamente ci chiediamo sempre se abbia senso parlare delle ennesime dichiarazioni sconvolgenti o delle azioni inaspettate di Trump, visto che finirebbe per monopolizzare i nostri spazi con una nuova polemica ogni giorno. Ma oggi abbiamo deciso di parlare non di Trump, ma di un libro su di lui. È uscito in francese per Variante Edizioni con il titolo Fake You, Le Monde Parfait de Donald. L'autore è Roberto Antonini, giornalista che in passato ha lavorato anche qui a Rete 2 a lungo, è stato corrispondente dagli Stati Uniti per la RTS, insegna giornalismo all'Università della Svizzera Italiana ed oggi è qui in studio per parlare del suo libro e lo saluto. Grazie Roberto.
Grazie Mattia Pelle, grazie
per essere venuto a trovarci, è sempre un piacere chiacchierare con te. Allora, descriviamo un po' questo libro, Fake You. Ovviamente il titolo fa il verso a una nota parolaccia anglosassone che non ripeteremo qui, ma è parte dall'idea del fake, dei fake che ci propina praticamente ogni giorno il nuovo presidente degli Stati Uniti. Questo libro è strutturato in brevi capitoli, ognuno su un tema o su un episodio che riguarda la nuova presidenza Trump. Il taglio è ironico, satirico, ogni testo è accompagnato tra l'altro da una vignetta di Alex Barbey. Ecco, ci vuoi raccontare uno di questi episodi? Magari uno di quelli che ti ha più colpito, ti ha fatto più riflettere, che racconti nel tuo libro?
Sì, allora, prima di tutto mi hai fatto bene ricordare le vignette satiriche di Alex Barbey che accompagnano questo libro. L'idea dell'editore è proporre una visione leggera ma pensosa di un momento storico molto importante in cui un po' a valanga succedono delle cose che ci travolgono ogni giorno, e dunque si tratta anche di fissare un po' la memoria storica su alcuni momenti di questa presidenza che ha sconvolto non solo gli Stati Uniti, ma sicuramente tutti gli equilibri mondiali, no? In qualche mese. Dunque non sono ancora usciti molti libri, io non ho visti molti su questo inizio di presidenza che ha scombussolato un po' le carte a livello geopolitico mondiale. Dunque l'editore mi ha proposto di scrivere in francese, perché è un editore ticinese che vuole andare un po' sul mercato svizzero, non può uscire dai nostri confini, partendo dal principio che nella Svizzera italiana molti capiscono il francese.
Certo.
No? Vediamo poi se ci sarà eventualmente una versione in italiano, ma è un francese credo abbastanza accessibile. Allora, sono dei piccoli capitoli di 2-3 pagine al massimo, su alcuni momenti clou. In realtà lo stile doveva essere ironico, satirico, eccetera, ma per finire io ho semplicemente fatto un resoconto, perché la satira più o meno
emerge da sé,
emerge da sé in modo, devo dire, più inquietante che spiritoso, perché tu mi chiedevi prima di alcuni momenti o di citare un capitolo, ma tutto è abbastanza inquietante, no? Dall'idea di conquistare la Groenlandia alla censura, per esempio. Ecco, possiamo parlare della censura, è abbastanza grave. Io ho vissuto negli Stati Uniti, è un paese che con tanti difetti poteva piccarsi di comunque di avere un principio costituzionale, quello della libertà d'espressione.
Ora, per esempio, il primo emendamento,
esatto, è un po' il caposaldo, e sta scomparendo anche questo sotto le minacce di Trump. Un capitolo, per esempio, viene dedicato alla censura dei libri nelle agenzie federali, cioè quelle sotto il governo di Washington. Sono stati vietati in diverse biblioteche, per esempio del Ministero della Difesa, il Pentagono, dei libri come Il migliore dei mondi di Aldous Huxley, Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain, The Catcher in the Rye di Salinger, che è sicuramente uno dei libri più importanti negli Stati Uniti. Dunque ma anche dei libri per bambini,
anche Il buio oltre la siepe, tra l'altro.
Esatto, sì, esatto, sì, Il buio oltre la siepe. Stavo cercando la traduzione in italiano del buio oltre la siepe, e sono dei libri soprattutto che sottolineano un'America alla ricerca dei diritti civili, dell'uguaglianza, del rispetto delle minoranze e anche di libri per bambini. Infatti il capitolo si chiama Trump e le piccole fragole, no? È un libro per bambini che è stato censurato perché promuove l'accettazione della diversità. E dunque è un riso amaro, in realtà.
È un riso amaro, anche perché a sentire giorno per giorno le gesta del governo statunitense, sì, viene da così da dire, ma insomma, visto da fuori, l'empomat è uno che così si inventa delle cose un po' folcloristiche a volte, che ne so, parli della sua statua d'oro in una Gaza trasformata in una riviera. Si potrebbe dire semplicemente sono delle buttade. In realtà no. Qui dietro c'è una strategia e quindi c'è poco da ridere.
No, no, effettivamente c'è una strategia.
Qual è questa strategia?
Allora, la strategia è abbastanza interessante. Ci sono diversi tipi di analisi. Ce n'è una piuttosto geopolitica che sottolinea il fatto di un'America disorientata che sta perdendo peso specifico, che ha bisogno dell'uomo forte. E c'è chi si spinge, come il filosofo sloveno Žižek, fino a dire che siamo praticamente la vigilia, o se non dentro una fase di fascismo di stampo liberale. Sembra un ossimoro, ma lui spiega abbastanza bene perché questo, perché alcune caratteristiche sono quelle che hanno contraddistinto alcune fasi della storia, senza voler fare dei paragoni storici in senso stretto, ma lo stato di diritto che evapora praticamente, la forza che sostituisce la legge, la rimessa in discussione della separazione dei poteri, l'uomo forte, le menzogne. Allora, le menzogne, per esempio, no? È abbastanza interessante. Come possiamo spiegare che gli americani accettino le bugie di Trump? No? Già nella prima fase, il primo mandato, Washington Post ne contava ogni giorno, erano 3 o 4 al giorno, anche 5. La cosa interessante nelle analisi, secondo me, è la risposta. Perché Trump può continuare a mentire? Allora, effettivamente, quello che lui fa consapevolmente, credo, è mentire per dimostrare che lui, essendo il padrone, il maestro, può permettersi di dire delle controverità e di creare la verità, no? È un ribaltamento di quella che era la logica nella democrazia, in cui venivi smascherato, ma i suoi follower lo prendono un po' come un leader carismatico, quasi religioso, quasi messianico, in grado lui di definire cos'è la verità. Io mi ricordo un aneddoto personale. Ero a pranzo con Steve Bannon, che è ancora, diciamo, un personaggio molto importante nell'amministrazione, è stato il suo consigliere, quello che sostanzialmente ha definito la strategia di Trump, e gli dicevo: sì, ma voi continuate a mentire, a dire bugie, eccetera. Lui mi dice: ma fammi un esempio. Siamo arrivati al punto in cui io gli faccio vedere delle fotografie dell'agenzia Reuters che smentivano qualcosa che aveva detto Trump, e Steve Bannon mi dice: ma questa è la verità della Reuters, dell'agenzia Reuters. Noi abbiamo un'altra verità. Siamo in un paese democratico, ognuno è libero di credere alla verità che vuole. Come dire, ci sono delle verità alternative, e purtroppo questo, secondo me, è il grande pericolo. Cioè, noi siamo in un momento storico in cui anche la realtà diventa parte di una narrazione, e noi, pensando di essere liberi, possiamo scegliere quale verità è importante per noi. In realtà la verità è una, non ce ne sono due.
La verità non è più legata alla realtà, diciamo così, di quello che succede effettivamente. E poi citavi Steve Bannon, uno degli ideologi di Trump, anche se ora è un po' si è un po' allontanato dall'amministrazione, ma insomma resta estremamente influente. Lui che ha messo a punto questa strategia: invadere l'infosfera di, non diciamo di che cosa, ma di frottole. Lui aveva un'espressione.
Ma possiamo dirlo in
inglese? Tu, quindi vai.
Sì, flooding the zone with shit.
Quindi in inglese
credo che si capisce. Ecco, inondare la zona con, diciamo, con gli escrementi.
Esatto.
Diciamo, in modo più educato. È una strategia voluta e dunque è rivendicata. Questo è impressionante, no? Ma siccome siamo bombardati ogni giorno da tantissime notizie, ci sfugge probabilmente questo aspetto. Questo fatto di uscire ogni giorno con delle oscenità, con delle controverità, contro diciamo, con delle notizie che fanno scrivere sui giornali, eccetera. È una strategia voluta, rivendicata, che è quella sostanzialmente di occupare continuamente lo spazio mediatico. Ci si chiede spesso: ma dove è finita l'opposizione americana, il Partito Democratico, eccetera, a parte alcuni come Bernie Sanders? Ma sono totalmente invisibili, e questo è il risultato della strategia di Donald Trump. Se lui annuncia, per esempio, che vuole annettere il Canada, questo diventerà la headlines, il titolo sui giornali e l'apertura dei telegiornali, per cui qualsiasi programma sensato da parte dell'opposizione scompare totalmente, perde visibilità, e dunque è una strategia effettivamente pagante. Si continua a parlare di lui ed è una trappola, perché noi giornalisti inevitabilmente non possiamo ignorare quando Trump dice che vuole trasformare Gaza in una riviera, perché diventa effettivamente la notizia. Ci pensa davvero, ma al tempo stesso lo sa che facendolo si parlerà continuamente di lui.
Quindi c'è poco da ridere, c'è una strategia dietro tutto questo, e dietro tutto questo si sta costruendo quello che molti analisti, come ci hai spiegato Roberto, definiscono un vero e proprio regime, una distruzione dei diritti e della legalità negli Stati Uniti. Noi purtroppo ci dobbiamo fermare qui. Roberto, io ricordo il titolo del tuo libro, Fake You, Le Monde Parfait de Donald, con i disegni, le vignette satiriche molto belle di Alex Barbet, pubblicato da Variante Edizioni. Grazie Roberto.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e le ascoltatrici.